è stato uno dei motivi che noi abbiamo fin dall'inizio, quando nessuno ancora trattava l'argomento, fatto presente come un difetto del centrodestra, in realtà poi di tutta una campagna elettorale che ha portato ad avere come risultato, secondo me, anche ha contribuito a portare come risultato principale quello di una scarsissima partecipazione, ma nel caso del centrodestra, che storicamente è chi deve rincorrere, partire in ritardo e riuscire addirittura, perché poi la cosa brillante del centrodestra è stato che noi ce ne siamo dimenticati, ma loro sono riusciti ad ufficializzare la candidatura di Tomasi dopo quella di Gianni, in ritardo di 2 settimane su quella già molto tardiva di Gianni. È stata una cosa geniale. Quindi adesso probabilmente si suppone, imparando anche da questo tipo di errori, l'aver candidato intanto una figura che a questo punto è bene che si prenda la responsabilità di guidare l'opposizione in consiglio regionale, costruendo dal consiglio una figura, un'esperienza e anche una credibilità per presentarsi poi al prossimo giro. Questo io lo dico per un fatto molto semplice, che fa bene alla democrazia, no? La democrazia funziona quando è una corda tesa e quando c'è la capacità anche da parte di chi non sta governando, ma di incalzare da un lato e poi di presentarsi come alternativa credibile per permettere agli elettori di scegliere e non di subire.
Vogliamo chiudere su questa riflessione con anche una prospettiva. A questo punto le elezioni di primavera, soprattutto Prato-Pistoia, diventano veramente un appuntamento importante, anche speculare, no? Per anche un riscontro che sul territorio potrà o non potrà avere l'amministrazione, nel caso appunto di Prato interrotta e sotto inchiesta del centro-sinistra, e invece i due mandati del sindaco Tomasi a Pistoia per il centrodestra.
Ora guarda che secondo me già da ora si inizia a entrare in una fase completamente nuova, un po' perché davvero il secondo mandato di Gianni, questa è un primo, perché appunto è il secondo mandato, quindi non ce ne sarà un terzo, e poi questa differente composizione della sua maggioranza con questo campo largo, un centrodestra che si attrezza per la prima volta, almeno sembra attrezzarsi per tempo, secondo me già ci introducono in una nuova dimensione in cui Pistoia da un lato, ma pure sappiamo che Pistoia è, per quanto importante, non è importante come invece sarà Prato, questo va detto anche proprio in termini numerici, perché la vicenda di Prato anche politicamente ha un rilievo enorme, ha messo una pezza a quello che poteva essere una debacle del centro-sinistra. Una persona, diciamo, è l'ex sindaco Biffoni, è stato lui che con una pezza veramente certificata da quelle 20.000 e passa preferenze ha arginato quello che poteva essere una situazione delicata su una città che aveva vissuto una fase molto delicata, che è stata commissariata, e che quindi poi comunque sappiamo che c'è Bernardini che ci racconta tutto meglio di me. Secondo me questa partita in particolare, anche quella di Pistoia, ma quella di Prato, secondo me è già il primo tempo della nuova proiezione politica che dovrà affrontare questa regione.
Eh sì, in questo primo tempo ci sarà il congresso auspicato prima di Natale, vedremo, lo racconteremo, ma andiamo alla giunta Gianni bis, questo impasse sulla sanità e questa insomma anticipazione stamani di un no per il ruolo appunto esternato da Monia Moni, che comunque è un nome certo in giunta.
Sì, allora Monia Moni un nome certo in giunta, c'è questo famoso risico, anche questo l'avevamo detto per tempo, lo leggevo nei giorni scorsi riportato ancora sui giornali, di stare a fare sempre molta attenzione a chi entra in giunta e chi a quel punto entra in consiglio, perché si libera un posto, perché è un gioco in cui qualcuno dava come lettura l'accettare di Gianni l'ipotesi di avere una giunta molto più, ora si va semplificando, molto schleiniana in cambio di un consiglio molto gianiano, mettiamoci le virgolette, ma è per dare questa semplificazione di lettura per cui io accetto di avere una rappresentanza, diciamo, di membri indicati o più come dire più ben voluti da un partito che ha una maggioranza che fa riferimento alla segretaria nazionale, perché con il loro ingresso si liberano posti di ingresso in consiglio di consiglieri che mi sono più prossimi, più vicini. Questo sarebbe il ragionamento di Gianni, conoscendo un pochino Gianni, non credo che sia un ragionamento che digerisce con tanta serenità, anche perché sa bene che ci sono dei posti in regione, in giunta, dove, come dire, il peso anche della possibilità di relazione, di nomine, questo lo dico con grande cinismo, ma insomma la regione ha come principale responsabilità quella della sanità, e una nomina dell'assessore in sanità vale più di 5 consiglieri. Quindi secondo me su quello è dove c'è battaglia, su quello è dove non si risolvono le questioni, perché appunto Gianni a queste cose è spesso molto attento, a dove sono i posti di potere. Poi su altre cose si potrà anche discutere, si potrà anche sorridere, prenderlo anche in giro con le tartine e cose, però poi quando si arriva dove c'è la sostanza anche del potere, mi si permetta di dirlo per come è, non si ride più e le cose si fanno serie. E credo questo sia il motivo che si è incagliato, è lì il nodo che non si riesce a sciogliere.
E quindi insomma attendiamo davvero queste ore come decisive in vista appunto dell'appuntamento del Consiglio che coinciderà con presumibilmente, auspicabilmente l'annuncio della Giunta, ma 5 minuti li voglio riservare a 2 sollecitazioni che ti pongo, anche perché quando appunto le notizie sono state date e le abbiamo anche commentate ai nostri microfoni ero molto curiosa della tua opinione sull'arresto in Libia del generale Al-Masri. Si è tornati a parlare di come l'Italia ha gestito l'arresto a Torino lo scorso gennaio e su come aveva deciso di rimandarlo in Libia in modo del tutto irrituale. Insomma, quello che non ha fatto l'Italia ha fatto la Libia. E poi il fenomeno Zoran Mamdani, l'ascesa politica del nuovo sindaco di New York. Ne abbiamo fatto un approfondimento in vista anche dei possibili scenari e riverberi dal punto di vista progressista a livello globale. Ci dai la tua opinione su entrambe le vicende?
Allora, sul caso Al-Masri, un disastro totale, lo era già stato quando fu rimandato con volo di Stato in Libia, e lì veramente io avrei voluto un'opposizione che non ne facesse una questione di burocrazia, di chi ha dato il permesso a chi, ma ne ponesse proprio una questione. Io capisco benissimo che dal fronte del centro-sinistra, dato che quegli accordi che abbiamo con la Libia sono stati, diciamo, anche orchestrati quando il centro-sinistra era al governo, e quindi capisco che ci sia anche da questo punto di vista dell'imbarazzo, ma non per questo si poteva farne di quella vicenda meramente una questione di burocrazia, di mandati d'arresto ricevuti, non ricevuti, tradotti. Non me ne frega nulla di quella roba lì, perché Al-Masri è il volto di che cos'è la politica di gestione dell'immigrazione dell'Europa, non solo dell'Italia, dell'Europa, appaltata a paesi che la applicano appunto in questo modo, dando potere a degli aguzzini, a dei criminali, perché di fatto in questo caso si può dire senza tema di querela, poi a criminali come lui, e che, come dire, adesso l'insipienza del nostro governo, volendone fare una vicenda proprio molto cinica, è che in questo gioco di bande che è purtroppo diventato la Libia dopo la caduta di Gheddafi, il buon Al-Masri gli ha detto male solo perché la banda di criminali di cui fa parte è risultata perdente in uno scontro interno, e quindi per questo lui è finito agli arresti. Ma e la banda di cui faceva parte Al-Masri fosse perdente era già vicenda nota quando lui fu arrestato. Quindi, anche volendone fare una questione di mero cinismo di gestione delle relazioni internazionali, l'idea di poterlo arrestare senza dover pagare dazio di una rottura dei rapporti con la Libia, la si poteva fare, lo si poteva fare. Non lo si è fatto perché non solo si è in cattiva fede, ma si è evidentemente anche incompetenti, quelle persone che sono il governo e che hanno preso quelle decisioni, rispetto a quello che è il potere di rispettare, perché a volte tu devi rispettare la legge e farlo a prescindere, ma mi rendo conto che nelle relazioni internazionali conta anche il potere di farle rispettare. Avevamo il potere perché la situazione era opportuna, non lo è stato fatto. Questo dimostra veramente cattiva fede, insipienza. Il peggio che questo governo potesse fare, il caso Al-Masri lo rappresenta al massimo grado. Sulla vicenda Mamdani invece si riprende in tono un pochino più rilassato, più divertente, anche perché lui di persona è sempre sorridente. C'era un pezzo molto divertente sulla stampa che lo raccontava, come dice: questo non è quello a cui Berlusconi avrebbe potuto dire siete solo un branco di soliti comunisti, perché lui in realtà c'ha quel sorriso, è quasi berlusconiano, uno che ha sempre il sole in tasca. Ora detta così può sembrare una bestemmia, ma in realtà è molto divertente questo tono anche comunicativo di questo personaggio assolutamente originale. È musulmano, sciita, ci tengo sempre a precisarlo perché lui viene da una vicenda che è un po' diversa da quello dell'Islam maggioritario, è una figura sicuramente brillante. Insieme a lui, in quella tornata elettorale, i democratici hanno confermato il New Jersey e vinto uno stato invece più in bilico come la Virginia. Quindi io allargherei lo sguardo ad una vicenda che tiene tutti e tre questi candidati che hanno vinto democratici su un punto comune, perché sono figure, diciamo, anche mediaticamente molto diverse. In Virginia ha vinto un ex agente della CIA, quindi come
poco
dire,
raccontate, certo,
un po' diverse, capisci? Però tutti avevano al centro i temi economici, perché le ricette trumpiane, ma anche la rappresentazione di Trump circondato dai suoi miliardari o triliardari a fare questa oligarchia al potere che si, diciamo, in un certo senso scimmiotta le oligarchie come quella russa e come quella cinese, beh, ci racconta che forse però a voler pure scimmiottare, quindi anche incrinare i rapporti democratici all'interno delle istituzioni americane, poi alla fine deve fare i conti con un'opinione pubblica che purtroppo per cinesi e russi non ha molto modo di esprimersi, ma in America ancora, grazie a Dio, sì. E questi sono i primi dazi, guardi, voglio chiamarli così, i primi dazi che il buon Trump paga a queste sue politiche scellerate. Spero non siano gli ultimi.
E allora, ulteriori riflessioni lunedì prossimo, buttiamola in politica con voi ogni lunedì con Tommaso Ciuffoletti, che ringraziamo. Buona giornata, Tommaso.
Ciao Chiara, buona giornata.